annettendo quelle dei vicini, gli zar dei secoli scorsi, i segretari del Partito Comunista di questo secolo, occupando simbolicamente lo stesso palazzo del potere, il Cremlino, sono riusciti a estendere enormemente il loro dominio. A est sono arrivati fino nel mezzo del Pacifico, occupando le isole Curili, a ovest fino al centro dell'Europa, a sud fino alla Cina, all'Afghanistan, all'Iran e alla Turchia, russificando prima e comunistizzando poi genti di varie razze. Sono queste genti periferiche che ora, approfittando della debolezza del centro, rialzano la testa, riaffermano la loro identità e vogliono in qualche modo essere di nuovo indipendenti da Mosca. Il comunismo è stato una sorta di colla che teneva tutti assieme. Ora che quello è morto, i pezzi di questo enorme puzzle sovietico di terre e di popoli si scollano, creando enormi drammi e lacerazioni. L'aereo è pieno della solita folla di passeggeri carichi di fagotti. Guardo le mani del mio vicino, enormi, callose, forti. Guardo quelle degli altri e tutte mi paiono uguali, quelle degli uomini come quelle delle donne, delle mani immense, abituate a martelli, a vanghe, a picconi, mani abituate allo sporco, agli sforzi, sforzi sprecati. Vite spese con tanta fatica, in fondo per raggiungere poco. La Siberia è davvero una collezione di sprechi. Di tutta la gente che ho incontrato nei miei vari viaggi nell'estremo oriente sovietico, non ricordo che storie di fatica, di scommesse perse. La terra è sì ricca, ma da sempre sa di sangue, di sudore, di sofferenza. Sulla mia scrivania tengo un sasso che presi sulla spiaggia di Due, sulla costa occidentale di Sakhalin, dove, alla fine del secolo scorso, le navi dello zar venivano a buttare sull'isola il loro carico di spazzatura umana, di assassini, ladri, falsari, stupratori e rivoluzionari condannati all'esilio. Quella pietra, liscia e rossastra, aveva visto tutta quella storia e mi pareva me la raccontasse. Eppure non tutta la gente della Siberia era feccia e non tutta era mandata lì a forza invece che essere data in mano al boia. Accanto ai condannati, quelli dello zar prima e quelli di Stalin poi, accanto a quelli che andavano nelle terre vergini semplicemente per rifarsi una vita, c'erano i credenti, gli idealisti, quelli che, specie all'inizio, erano davvero convinti di andare a costruire qualcosa di nuovo, di contribuire a un qualche progresso dell'umanità. Davvero non bisogna dimenticare che, nonostante tutti i suoi orrori, il comunismo è stato anche una sorta di religione che ha avuto i suoi missionari e i suoi santi. Il sistema messo in piedi con quell'idea è stato terribile, ma la gente che ci ha creduto non lo era e certo non lo erano alcuni dei principi sui quali il sistema diceva di fondarsi. Il fatto che il sistema si sia così pervertito e che, alla fine, sia così miseramente fallito permette ora ai suoi vecchi avversari, specie in Occidente, di cantare tronfiamente vittoria e ai nuovi mercanti di vecchie idee di sfruttare il disorientamento delle masse confuse. Il mio vicino, con le sue mani enormi, tira fuori dalla borsa un grosso libro nero e lo mostra al giovanotto che sta seduto alla sua sinistra. È una Bibbia. L'uomo è un testimone di Geova, sta andando a un congresso della setta e approfitta del viaggio per fare proseliti. L'altro ascolta, mi pare interessatissimo. Nel clima di confusione ideologica e morale in cui si trova l'Unione Sovietica, i venditori di religione hanno ora dinanzi a sé un immenso mercato. Per i missionari dell'Occidente è una grande occasione, per quelli delle sette soprattutto. Se ne trovano di tutti i tipi. L'unica che non mi pare molto attiva è la Chiesa Cattolica. L'aereo atterra a Zita. La prima impressione è di essere arrivati in un posto abbandonato dagli uomini. Branchi di cani randagi dormono, si inseguono, giocano e tornano a dormire sotto le ali di decine e decine di jet e vecchi Antonov a elica parcheggiati sulla immensa distesa di cemento. Il vecchio edificio dell'aeroporto, con l'orologio fermo a qualche ora del passato, è vuoto, lasciato a marcire. La vita dell'aeroporto è trasferita in un nuovo edificio costruito poco lontano, ma anche quello è già mezzo marcio. Molte delle vetrate sono a pezzi. Il tetto fa acqua e la sporcizia ha conquistato ogni angolo. Nell'immensa hall migliaia e migliaia di persone si trascinano dietro bambini, scatoloni e valigie.